Buonasera, benvenuti. Oggi il padre Bertagna è assente, quindi come è già successo una volta lo sostituisco. E ci introduciamo a questo testo questa sera, questa volta non con un salmo ma con il cantico del servo di Isaia, quindi dal capitolo 52, versetto 13 e poi tutto quanto il 53. Come al solito lo pregheremo a cori alterni e faremo un versetto alla volta, un versetto a coro, quindi le strofe saranno ogni singolo versetto. Quindi lato destro con me, lato sinistro con Silvano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente.
Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo.
Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, e vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà a se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo letto questo cantico del servo di Yahweh che sottostà in filigrana a tutti i racconti della passione. Si presenta l'uomo giusto che porta su di sé il male degli ingiusti. Così è piaciuto al Signore, solo che quest'uomo è il Signore stesso, perché il male lo porta chi non lo fa. E questa lettura ci introduce nella passione che per sé comincia questa sera, perché prima il Vangelo ci presentava ciò che Gesù ha fatto e detto fino a lunedì scorso. Lunedì scorso aveva poco da fare e da dire, doveva decidere l'ora decisiva, se tirarsi indietro o sporgersi, e oggi comincia l'ora della passione. Quindi c'era prima, per vari anni abbiamo visto la sua azione, la volta scorsa la decisione e ora la passione. E la passione di Gesù è più importante di tutta la sua azione, perché con la sua azione non ha salvato nessuno, neanche lui. Ha curato qualche malato, ha guarito qualcuno, ha risuscitato qualche morto, ma poi sono morti ancora e tutto restava come prima. Cioè, ciò che lui ha fatto era segno di qualcos'altro, della sua compassione. Nella sua morte invece ci salva, e vedremo da cosa ci salva. E anticipiamo una cosa, cioè ciò che ci scandalizza in fondo nella storia è che gli ingiusti va sempre bene, gli ingiusti gli tocca far come i poveri cristi, è uno scandalo per noi, no? Non dovrebbe essere l'ingiusto che paga, invece no. Perché il male che io faccio lo paga l'altro. È quello che fa l'altro che tocca pagarlo a me se per caso sono giusto. E se per esempio, non so, un dipendente subisce un torto, un'ingiustizia, un'umiliazione, va a casa, oggi che è la giornata della donna, e la fa portare alla moglie questa umiliazione. E la moglie scaricherà sul bambino. Il bambino scaricherà sul cane, il cane sul gatto, il gatto sul topo. Cioè ognuno il male che riceve lo riproduce dove può farlo. C'è tutta una solidarietà, una catena di male, alla fine il povero topo che non c'entra per niente è quello che porta il male di tutti. Oppure se c'è un condominio a 6-7 piani, quei bei balconcini a sud, quello di sopra butta giù la spazzatura di sotto, quello di sotto e sotto è... Quello che sta in basso lo porta tutto.
Sì, ma come si dice, anche le formiche nel loro piccolo si arrabbiano.
Sì, esatto. Ecco, e dov'è che si ferma il male? Dove c'è uno che ha la capacità di non rispondere al male col male? Si ferma nel perdono. La capacità o la necessità anche. Perché qualcuno necessariamente non può rispondere al male col male, perché sennò gli va peggio. Ecco, a noi sembra strano che è sempre l'innocente che porta l'ingiustizia, invece è naturale che è l'innocente. Che se io pesto il piede a uno, è lui che sente il dolore, mica io, mi sento morbido. Ecco, allora capire questo mistero, è Dio che ama e non vuol far male a nessuno, è realmente colui che si carica del male di tutti. E il male finisce dove uno è capace di non farlo, di non moltiplicarlo, di vincerlo con un amore più forte di ogni male. E questa è la passione di Dio per l'uomo. E mentre il resto del Vangelo ci dice ciò che lui ha fatto e ha detto, ecco, d'ora in poi Gesù non dirà quasi nulla, farà più nulla, si rivelerà per quello che è, in ciò che noi gli facciamo, in ciò che si fa per noi. E il racconto della passione, vi accorgerete, è contemplazione pura, Volete vedere Dio? Leggete il racconto della Passione. Lì si rivela direttamente Dio come amore infinito per ciascuno di noi. Ed è in questa chiave dell'amore che è giusto e non fa male a nessuno che entriamo nel racconto della Passione con la scena di questa sera che è l'inizio.
Leggeremo fino al versetto 54. Mentre egli ancora parlava, ecco una folla, e quello chiamato Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ora Gesù gli disse: Giuda, con un bacio consegni il figlio dell'uomo. Ora quelli attorno a lui, visto ciò che sarebbe stato, dissero: Signore, colpiremo di spada. E un tale di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò il suo orecchio destro. Ora rispondendo, Gesù disse: Adesso smettete. E toccato il lobo dell'orecchio, lo guarì. Ora, disse Gesù ai sommi sacerdoti, ai comandanti del tempio e agli anziani piombati su di lui: Come contro un brigante usciste con spade e bastoni. Mentre ogni giorno ero con voi nel tempio, non stendeste le mani su di me, ma questa è la vostra ora, è il potere della tenebra. Ora, concepitolo, lo condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote.
Gesù termina le sue parole dicendo nell'orto: questa è la vostra ora, l'ora del potere delle tenebre. E si dice nel racconto all'inizio del Vangelo delle tentazioni che Satana si allontanò da lui fino all'ora stabilita. L'ora è questa, l'ora delle tenebre, l'ora del male del mondo. Voi conoscete quella leggenda ebraica che parla dei giusti, ecco, ci sono 36 giusti in Israele, più altri 72 delle nazioni. Questi giusti sono il cuore del mondo, tutto il male del mondo pesa su questi giusti. Il male che facciamo per sé distruggerebbe il mondo. Il mondo sta in piedi perché questi giusti sono come colonne che sostengono il mondo, perché il male lo portano su di sé e non lo fanno. Se viene a mancare un giusto, crolla il mondo. E sono gente che la gente non conosce. Che vuol dire, fuori metafora, che il mondo sta in piedi non per il male e per i potenti che distruggono il mondo, ma per quei poveri cristi, quei giusti, che non facendolo o non potendolo fare, sostengono il mondo e sono i salvatori del mondo. Sono come il servo di Yahweh che abbiamo visto nel cantico di Isaia. E ancora oggi noi vediamo il volto di Cristo in quelle persone lì, che disprezziamo, non vogliamo riconoscere, e vediamo dall'altra parte invece le storie che vengono fuori molto bene in questo testo. Se voi notate, nella cattura di Gesù prima ci sono i denari che vengono fuori prima, il denaro innanzitutto. Poi cosa c'è? Bacio, bastoni e spada. Sono tutti giochi di carte, no? Dove i baci sono le coppe, in fondo. Cioè, praticamente noi, il male, in cosa consiste il male del mondo? Consiste esattamente nel gioco delle carte. Danari, cuori o baci o coppe, bastoni e spade. Cioè, noi vogliamo col denaro possedere tutto, mentre il denaro per sé è solo un atto di fede che servirebbe per scambiare le cose, non per possedere. E il denaro è il Dio di questo mondo. Così il bacio sarebbe per sé un luogo di comunione, di dono di sé, e invece diventa uno degli strumenti principali anche per possedere le persone. Il bastone, che sarebbe la prolunga della mano, che sarebbe il potere, chi ha in mano il potere, lo scettro, non è altro che dominare sugli altri. E poi la spada, che è la possibilità estrema dell'uomo, nel senso che soprattutto la tecnologia è stata inventata nella guerra sostanzialmente. perché serve per uccidere gli altri e averli in mano. E voi vedete, con queste quattro carte l'uomo gioca costantemente la sua partita, e si gioca: denari, spade, bastoni, coppe e spade. E la vittima è l'innocente, il giusto, colui che non possiede nulla, perché l'amore non possiede nulla, colui che è dono e amore, e la vita stessa che non è altro che dono e amore. Praticamente il male, lo vediamo chiaramente, lo vedremo sempre più chiaramente, nessuno lo fa per cattiveria, lo si fa per incoscienza. E in cosa consiste sostanzialmente? Nell'impadronirsi di ciò che è donato. Per esempio, la vita mi è donata, non l'ho fatta io. Voglio essere io padrone della mia vita, quindi di quella altrui. Le relazioni con le persone sono un dono a ogni persona. Se la accolgo e ci accogliamo reciprocamente, è vita. Se ci possediamo reciprocamente, è dominio e schiavitù. Così per sé il sapere dovrebbe servire per avere relazioni di amore, invece il sapere è potere, cioè dominio. La tecnica per sé dovrebbe servire all'uomo, non l'uomo seguire la tecnica e inseguirla, esserne schiavo assolutamente. Per cui il male del mondo è impadronirsi di ciò che è dono, e impadronendoti lo distruggi, non è più dono. Ora, siccome la vita è dono, se tu ti impadronisci è finita. Adesso l'unica cosa ancora della quale non ci si impadronisce, ma che si riesce a inquinare abbondantemente, è l'aria. Del resto anche l'acqua ormai, come hai visto oggi.
Anche l'acqua è a rischio.
È a rischio.
Molto a rischio.
La terra è stata la prima a rischio e le persone le prime ancora a rischio. Ecco, e qui ci si presenta la passione del figlio dell'uomo che si consegna nelle mani dell'uomo, i quali faranno ciò che vorranno. E cosa vogliono gli uomini? Faranno a lui quello che fanno tutti gli altri. La differenza è che lui a questo male non risponderà col male. E la salvezza è questa possibilità nuova aperta di un amore più forte che vince il male. Ed è un amore che ci ripropone la nostra verità profonda, che è la possibilità di amare e essere amati, che è l'unica felicità che esiste sulla terra. Ed è per questo che salvezza ci ha salvati con la sua passione. E adesso vediamo in questo testo le varie singole parti. La prima ci si presenta Giuda e Gesù, poi quelli attorno a Gesù, i discepoli, e uno che sappiamo essere Pietro da Giovanni, che tira fuori la spada. Quindi Gesù è la spada di Pietro, prima Gesù è il bacio di Giuda, e poi Gesù e i capi dei sacerdoti che sono piombati su lui con spada e bastoni. Cioè, praticamente al centro c'è Gesù, poi c'è Giuda che lo tradisce, Pietro che usa i mezzi del nemico, quindi è nemico di Gesù, e poi tutti i nemici attorno. E lui sta al centro di questa violenza, e vediamo appunto.
Quindi c'è una corrispondenza tra l'ora della tentazione, della prima ora, e adesso l'ora invece dell'attuazione, se vogliamo, è l'ora delle tenebre. Gesù non entra nella tentazione, non si mette a giocare a carte con spade, bastoni, eccetera, ma invece sceglie di vivere diversamente la sua missione. E però adesso, in quest'ora, viene di fatto consegnato, viene avvolto dalle tenebre, anche se quindi in un altro modo ci entra dentro. E poi per esempio delle carte, è possibile giocare con quei semi, con quei segni in modo diverso, o bisogna smettere di giocare?
Dobbiamo giocare con quelle carte in modo diverso.
Quindi anche con le spade, con i bastoni.
Sì. Okay. Cioè, il gioco della vita è bello, no, le spade no.
Spade no.
Diventeranno aratri le spade.
Ecco, infatti, sempre lame.
E le lance diventeranno falci. Però uno utilizza anche le falci per tagliare le teste, quindi è proprio le stesse cose usate in modo diverso. Cioè, se tu invece di impadronirti delle cose, e se ti impadronisci diventano il feticcio e l'idolo, le sottrai agli altri, e sei schiavo tu di queste, se le ricevi come dono sono luogo di comunione e di amore, e poi le fai circolare come luogo di comunione e di amore, le stesse carte, anche lo stesso danaro, anche il bastone, che vuol dire il prolungamento della mano in fondo, le possibilità, anche al limite non la spada ma la tecnologia, sì.
Anche il potere nel senso evangelico, o meglio il servizio, no?
Sì.
Lo scettro del servizio, non sì. Del dominio.
Insomma, con la stessa mano tu puoi possedere e stritolare, oppure aprire per ricevere, lavorare, donare, apparezzare e dare la vita. Cioè, è la mano che dà la vita alla mano.
Non lo strumento.
E la realtà è sempre uguale, ma se la rubi diventa principio di morte. E non luogo di relazione e di uccisione. Se invece la realtà è luogo di dono e di comunione, allora è la vita, ed è quello che Gesù ha vissuto, che è la vita del figlio. Adesso vediamo per ordine il testo.
Mentre egli ancora parlava, ecco una folla, e quello chiamato Giuda, uno dei dodici, gli precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ora Gesù gli disse: Giuda, con un bacio consegni il figlio dell'uomo.
Ecco, Gesù parlava, e abbiamo visto la volta scorsa cosa diceva, per ben tre volte pregate per non cadere in tentazione. Gesù ha pregato e non cade nella tentazione, i discepoli invece ci cadono bene, e c'è una folla. Tra questa folla emerge subito Giuda, del quale si dice uno dei dodici, è l'unico del quale si dice sempre uno dei dodici, perché noi vorremmo dire che Giuda era uno degli avversari, dei nemici, no, è uno di noi, anzi è ciascuno di noi. Ciascuno di noi che non accetta il mistero di Dio, pensa che Dio sia il potente che ha in mano tutto, che domina tutti e che dominerà il mondo e noi con lui, invece Dio è uno che si mette nelle mani di tutti perché è amore, povertà e umiltà, e Giuda non l'ha accettato per questo, e rappresenta tutti noi, ha il male del mondo dentro di sé Giuda, come tutti noi, e resta sempre uno dei dodici, non è che, cioè, dei dodici apostoli proprio, no? Sta alle fondamenta della Chiesa, e quindi c'è sempre ancora uno di noi.
È interessante questi numeri, l'uno, la folla e i dodici, come dire che però hanno in fondo tutti quanti la stessa logica, non è importante il numero ma la qualità del modo di vivere, quindi l'uno, Giuda, i dodici, anche loro tradiscono, abbandonano, e la folla che va incontro a Gesù per prenderlo, portarlo via.
E poi è bello che usa il bacio, cioè poteva tacere, invece due volte sottolinea Gesù il bacio, perché il bacio per sé è il gesto più bello dell'uomo, è il gesto di comunione di vita, di respiro, di dono di sé, e invece diventa strumento di potere, di possesso, addirittura di tradimento. Come dire che anche la capacità di amare può essere stravolta nel possesso dell'altro. Quanto amore è possessivo, è solo espressione di egoismo. Grazie a Dio non c'è solo quello. E Gesù lo chiama per nome Giuda. Chiamato per nome è solo, finora Giuda è il primo chiamato per nome. Aveva anche Pietro prima, sì, Simone. Giuda, e addirittura nel Vangelo di Matteo 25:50. E Gesù lo chiama amico, amico, perché sei qui? Realmente Gesù ama Giuda come amico. È l'unico nel Vangelo che Gesù, in tutti i Vangeli, che Gesù chiama amico. Quindi non è che Gesù vuole semplicemente così condannarlo oppure sbugiardarlo, invece vuole fargli prendere coscienza. Col bacio tu consegni il figlio dell'uomo. E ho presente di questa scena alla Cappella degli Scrovegni, sulla destra verso il fondo, verso l'altare, c'è il bacio di Giuda, E la scena è dipinta molto bene, che c'è tutto un cielo oscuro, chiaramente illuminato da qualche lanterna, al centro c'è Giuda, e con Gesù che è avvolto nel mantello di Giuda, quasi lo stritola e lo sta baciando. E il cielo è tutto irto di spade e bastoni. C'è al centro questo bacio e questo abbraccio che possiede l'altro e lo uccide. E sulla parete di fronte c'è invece l'abbraccio della Maddalena, che è come un'aurora di mattino, anche lei vestita di rosso, l'altro di bianco, col vento che si vede che porta fuori addirittura dal quadro verso l'infinito, la bandierola e i vestiti, e sembra che Gesù le fiorisca dalle mani, cioè quell'abbraccio che è dono di sé e l'abbraccio che invece è possedere l'altro. Sono i due modi opposti delle nostre relazioni.
Sì, il bacio come modo per possedere, ma anche per tradire, no? Quindi per cambiare poi l'oggetto eventualmente del possesso, come Giuda sceglie diversamente. E invece la Maddalena, Gesù le dice non trattenermi, come a dire che appunto il rischio poi di questo atteggiamento di possesso e che poi uccide l'altro nella sua libertà e nella sua alterità è sempre presente, anche per il risorto.
E quindi sì. E poi gli dice: tu consegni il figlio dell'uomo. Questa parola consegnare in latino è anche tradire, la stessa tradizione, la stessa parola. Comunque questa parola consegnare indica sia l'azione del padre che ci consegna il figlio, sia del figlio che si consegna a noi, sia di Giuda che lo consegna ai sommi sacerdoti, sia dei sommi sacerdoti che lo consegnano a Pilato, sia di Pilato che lo consegna alla croce, sia di Gesù che consegna il suo spirito, la sua vita a noi dalla croce. Quindi la stessa parola indica l'azione di Dio, di Gesù, e la nostra azione. Cioè, paradossalmente Gesù non fa nessun'altra azione dalla nostra. Noi rubiamo e lui si consegna. Il peccato di Adamo fu quello di rubare l'eguaglianza con Dio, che era il dono, ci ha fatto i suoi figli, no? E Dio com'è che vince questo furto? Beh, tieni, è tuo, te lo lascio. L'ho fatto per questo. Tu vuoi prendermi. Tant'è vero che l'ultimo versetto che abbiamo letto si dice che concepirono Gesù. Si usa per prendere Gesù la stessa parola che si usa per Maria che lo concepì. Perché noi concepiamo il Signore nel nostro male. Dato che il male c'è, dato che baci, spade, bastoni e danari ci sono, e sono il nostro strumento, in fondo, di vita, il male del mondo, il male di ciascuno di noi, di possedere cose, persone, anche Dio stesso, allora Dio com'è che risolve la faccenda? Si fa concepire dal nostro male. Lo prendiamo nel nostro male. E quando il male è ingravidato di bene e la tenebra prende la luce, è finita. Perché proprio facendosi prendere rivela quell'amore assoluto che la cui mancanza è l'origine di ogni male. Cioè, se uno non conosce questo amore assoluto, siccome abbiamo bisogno di essere amati, allora uno fa di tutto per possederlo. Quando poi vede che l'altro dà la vita per lui anche se lo uccide, capisce che c'è questo amore assoluto. E allora è proprio la luce che entra nelle tenebre.
La luce feconda le tenebre, in un certo senso. Quindi non c'è più verso per le tenebre di trionfare sulla luce. Perché anche cercando di soffocarla, di schiacciarla, paradossalmente invece finiscono per concepirla.
Paradossalmente il massimo male, che è uccidere Dio, è diventato il massimo bene. Dio ha dato a noi la sua vita. E non possiamo più dubitare chi è Dio, è uno che ama così. Per questo la croce sarà rivelazione assoluta di Dio. E non per questo dobbiamo sforzarci di fare il male, perché ne facciamo già abbastanza, e prendere coscienza del male, ma posso prendere coscienza del male soltanto davanti al bene, davanti a chi mi ama, se no che male c'è, scusa. Se l'altro mi vuole punire, castigare o è invidioso di me, è chiaro che gioco anche io lo stesso gioco.
E forse qualcosa cambia nel momento in cui passa l'atteggiamento di furto, di paura nei confronti della luce, no? Le tenebre invidiose della luce, e quando viene superata quell'invidia attraverso il dono, allora forse veramente può nascere qualcosa di nuovo. Pensavo che in effetti anche in altre mitologie, no? Ci sono molti miti di origine che raccontano del furto dell'uomo nei confronti di Dio, quindi Prometeo che ruba il fuoco, o Pandora che apre il vaso perché è curiosa di vedere cosa ci hanno messo dentro gli dèi, ha paura che non ci sia abbastanza per gli uomini, e quindi la dinamica è molto simile. Però poi invece la dinamica del dono, quella forse è più tipicamente evangelica.
E poi tremendamente in tutti i miti c'è la violenza di Dio.
La violenza fondatrice, certo? Sì. Se pensi ai miti di fondazione greci, sì, dell'omicidio primitivo, diciamo.
Anche i sacrifici a Dio, anche Dio che vuole il sacrificio, anche Dio che è così cattivo che solo se vede suo figlio sulla croce è sazio del sangue e ci perdona. Vedete che oscenità si dicono su Dio. Ed è proprio la croce a liberarci della falsa immagine demoniaca di Dio. E qui comincia già Gesù con la sua passione, proprio il bacio, ecco, è proprio col bacio che mi tradisce, va bene, io questo bacio però mi consegno. Adesso andiamo avanti, vediamo il seguito.
Ora quelli attorno a lui, visto ciò che sarebbe stato, dissero: Signore, colpiremo di spada? E un tale di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò il suo orecchio destro. Ora rispondendo, Gesù disse: Adesso smettete. E toccato il lobo dell'orecchio, lo guarì.
Questi attorno a lui sono gli altri 11, tra i quali c'è Pietro che ha la spada, lo sappiamo da Giovanni, e vuol difendere Gesù. E Gesù aveva detto: ormai è il momento decisivo. E vendete tutto quello che avete per comprare la spada. Intendevo un'altra spada, è la spada della parola di Dio che fa vincere la battaglia, è la spada della fiducia in Dio, cioè quella che butti via tutto per avere questa. E loro hanno detto: ne abbiamo due. Gesù ha detto: basta, capirete. E qui tira fuori la sua spada. Supponete che per caso gli apostoli fossero stati più forti dei nemici, cosa sarebbe capitato? Quel che sta capitando adesso è male, che Gesù è ancora in agonia perché è cominciato tutto da capo.
Poi sono due spade, Silvano, potere spirituale e potere temporale.
Hai capito bene, Bonifazio. Cioè, è tremendo. E questa spada, Pietro è nemico di Gesù e gli vuole bene. C'è tutto il potere della Chiesa, la violenza nella Chiesa, il dominio nella Chiesa, la mancanza di povertà, i criteri mondani, non è che ammazzano il nemico sarebbe il male. Taglia nell'orecchio a un povero servo, tagliare l'orecchio cosa vuol dire? Che l'altro non può ascoltare. Cioè, tolgono la possibilità di ascoltare la verità di Dio, perché Dio non è così. Cioè, se noi usiamo le armi del nemico, se usiamo le tentazioni, i discepoli, ricordate che Gesù aveva avuto la tentazione del denaro, del pane, del potere, che è la spada, e anche del miracolo, di avere Dio in mano. I discepoli ci cascano, dicono: Dio è qui con noi perché Gesù è con noi. Il denaro, chiaro che ce l'avremo, e adesso tiriamo fuori anche la spada perché il potere ce l'abbiamo. Anzi, in Giovanni, in Matteo dice Gesù: mettetela via la spada, perché se volessi avrei 12 legioni d'angeli a difendermi, 12 legioni le avrei trasportate.
Mica male.
Anche i romani ne avrebbero affittata una, per dominare il Medio Oriente e altrove. Loro si aspettano queste cose. Quindi tutto il potere che abbiamo non fa altro che rendere incredibile il Vangelo e continuare l'immagine diabolica di Dio, come fosse il più prepotente tra i potenti. Gesù era venuto con l'asinello, ricordate, ed è con l'asinello, cioè col servizio umile e povero, che farà scomparire i carri, che erano i carri armati che già c'erano, con i carri falcati, e i cavalli, che erano di chi aveva il potere. Ecco, e quando noi usiamo le spade, il potere, il denaro, l'orgoglio, la violenza, e c'è infiniti tipi di violenza, per difendere Cristo, e proprio incrociare l'asino col cavallo, viene fuori il mulo sterile senza intelletto, o col carro armato viene fuori il mostro apocalittico che è la Chiesa quando ha il potere, è l'anticristo, parla come Cristo ma non è Cristo così. Il ritardo del regno di Dio è colpa nostra, non è dei cattivi, i cattivi lo accelerano.
In effetti anche nell'esperienza quotidiana di parlare con persone lontane, diciamo, dalla Chiesa, ciò che fa più problema e ciò che rende odiosa la Chiesa è proprio un atteggiamento strafottente e potente, se vogliamo, no? Non è certo la debolezza o la fragilità della Chiesa a inasprire coloro che si sentono fuori. E quindi forse è proprio questo il taglio dell'orecchio, cioè quella spada che impedisce all'altro di ascoltare, anzi lo indispone completamente e lo rende, scarica il male su di lui, lo rende completamente sordo e accecato anche.
Sì, mi spaventa molto quando, per esempio, gli altri sono certamente o cattivi o in malafede. Strano, sono figli di Dio innanzitutto, forse anche voi. Se cominciamo a trattare gli altri, i nostri fratelli così, veramente. E loro poi, tra l'altro, diciamo così, quando entrano in lotta con noi perché vogliamo la stessa torta, capite? Ma noi la vogliamo perché siamo buoni, useremo a fin di bene. Noi useremo il potere e la spada per ammazzare bene le persone giuste. Tutti cattivi, poi resteremo noi buoni che domineremo il mondo, no? Allora regnerà la pace. Questo qui era il progetto culturale, non attuale, ma è sempre attuale, c'era già da parte di Pietro, ma è sempre attuale, e c'era di Bacone, non Francesco, ma Ruggero Bacone, che diceva che i tartari si convertiranno, i greci presteranno omaggio a Roma e i saraceni non so cosa faranno e i cattivi saranno tutti distrutti e ci sarà un solo greggio e un solo castigo. Quando abbiamo distrutto tutti i cattivi, pensate a chi resterà? Resterà neanche una pecora, se no resterà solo l'orecchio e la zampetta, come dice Osea, scusate, 3:12, che dice di Israele ci sarà un piccolo resto. È paragonato, prima era un gregge, è diventato una pecora, e di questa pecora resterà l'orecchio e la zampa. Che poi è l'unica cosa che deve restare, l'orecchio per ascoltare e i piedi per servire. E difatti Gesù guarisce l'orecchio, prima dice adesso smettete e poi lo tocca e lo sana. Ha detto amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male, Gesù lo fa. Proprio così guarisce l'orecchio, cioè fa sentire, fa capire chi è Dio. È uno che ama, non è uno che è contendente con te nella violenza, o più forte di te. È uno che ha un'altra logica. E riuscire a entrare in questa logica. Perché guardate, ai discepoli diceva pregate per non cadere nella tentazione, ci sono dentro mani e piedi tutti loro e noi che siamo i più cari, no?
No, noi no.
Ah, ecco, grazie. Capite come siamo ridicoli? C'è dentro Pietro, Giuda, Giacomo, Giovanni, Andrea, tutti i papi e cardinali e discepoli e noi no.
Gesuiti no, Silvano, però.
No. Cioè, capite? Il Vangelo è fatto per il lettore, no, no, non per chi l'ha scritto. E sono i primi cristiani, i primi discepoli, gli apostoli, che ci riferiscono alla loro esperienza, che è anche la nostra, ed il Vangelo è eterno. E quindi Cristo è ancora in passione nel mondo fino a quando noi non smetteremo di metterlo in croce. Per cui è bellissimo difendere i crocifissi, d'accordo? Non mettiamo gente sulla croce, che è molto meglio. Difendiamo i poveri crocifissi, i poveri cristi.
Tra l'altro io ho sempre immaginato, non so perché, questo servo del, questo tizio a cui tagliano l'orecchio, che poi qualcuno chiama Marco in un altro Vangelo, quindi ha un nome anche lui, ho sempre immaginato come un povero Cristo, un piccoletto, un po' sfigatino, che viene lì e casca sotto la spada di Pietro. Invece forse era proprio il più agguerrito di tutti, in prima fila, e per questo lo colpiscono, perché evidentemente era pericoloso. Invece Gesù, di fronte a questo tizio pericoloso, si comporta diversamente.
E in prima fila c'era anche Pietro, più pericoloso.
Ancora più pericoloso.
Che taglia gli orecchi. E Gesù guarisce, Pietro non ancora, vedremo la volta prossima. Tanto guarisce l'altro. È bello l'atteggiamento di Gesù, è proprio il massimo. Qui Gesù è figlio uguale al Padre, usa misericordia. E questo fa capire anche il nemico, dà l'orecchio anche al nemico per capire chi è il Signore. Non la nostra critica, il nostro imperversare, il nostro criminalizzare, il nostro tuonare contro i perversi, perché noi siamo bravissimi, tranne quando escono gli scandali, allora pazienza, bisognerebbe nasconderli, vero? No, bisogna non farli, non nasconderli.
Oppure una volta che sono fatti, almeno riconoscerli.
I primi discepoli sono bravi perché sono loro che ci raccontano come hanno riconosciuto i loro errori. Se vi siete accorti. Per dire c'è speranza per tutti, anche per voi che mi leggete. Andiamo avanti adesso.
Ora disse Gesù ai sommi sacerdoti, ai comandanti del Tempio e agli anziani, piombate su di lui. Come contro un brigante usciste con spade e bastoni. Mentre ogni giorno ero con voi nel Tempio, non stendeste le mani su di me, ma questa è la vostra ora, è il potere della tenebra. Ora, concepitolo, lo condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Ora Pietro seguiva da lontano.
C'è sempre lo sottofondo di Pietro. Allora abbiamo visto prima Giuda, poi i dodici, poi uno dei dodici che sappiamo essere Pietro e Giovanni, e ora vediamo i sommi sacerdoti, i comandanti del Tempio e gli anziani. Gli anziani erano quelli che costituivano il Parlamento, era costituito dalle persone nobili e ricche, quindi il potere economico e politico, sommi sacerdoti il potere religioso e anche politico. Comandanti del Tempio comandavano le truppe del Tempio, quindi il potere di uccidere, il potere così. Quindi sono la cifra un po' di tutti i potenti, il potere religioso, il potere politico, il potere economico e il potere militare. E sono appunto danari, spade, bastoni. E poi i baci e le coppe ci ha già pensato Giuda e Pietro.
Gli amici,
sì. Ecco, e come vedete tutti giocano lo stesso gioco attorno al figlio dell'uomo che si consegna nelle mani degli uomini, i quali gli faranno ciò che vorranno, cioè lo sport che facciamo con ogni figlio d'uomo. Usiamo baci, spade, bastoni e danari, cioè si compra tutto con quello. Cioè facciamo di tutto oggetto di possesso, e da qui Gesù scomparirà, non farà più nulla. Quando era in vita, e bastava toccare le frange del suo mantello, si guariva. E la sua mano, toccando il lebbroso, lo curava. E dai suoi occhi i ciechi bevevano luce, alla sua parola anche gli zoppi saltavano. Cammina. Adesso farà più niente, oggetto di possesso sarà totalmente distrutto. E Dio stesso che è dono, se è posseduto, cosa è? È nulla. Vive quel nulla che tutti noi siamo perché vogliamo possedere. E lui porta su di sé tutto questo nulla. Addirittura in Luca verrà fuori nel processo davanti a Erode, che è proprio di Luca, che Erode lo nientificò, considerare nulla.
è quel nulla che tutti noi siamo perché vogliamo possedere essere possedenti. E Dio porta su di sé il nostro nulla e il nostro male, non farà più nulla. Però tutto quello che noi faremo ricade su di Lui e Lui non risponde a questo e porta su di sé tutto il nostro nulla, la nostra vanità, la nostra stupidità, la nostra violenza. Cioè, per favore, quando è che la smettete? Non siete fatti per questo.
È come dire che il principio della vita, che sarebbe di per sé inesauribile, quindi questo Gesù da cui esce forza, che guarisce, eccetera, però viene esaurito da un atteggiamento di rapace, no? di aggressione. Anche questo verbo qui, piombati su di lui, dà proprio un senso di aggressione, ma anche proprio di rapacità, quasi fossero dei predatori che piombano sulla preda per appropriarsene, per ghermirla, e però è questo che impedisce poi a Gesù di dare la vita come la dava appunto al malato, al cieco, eccetera.
E adesso da qualcosa di più che ha appena dato, ed è il miracolo definitivo, ha toccato l'orecchio e lo guarì. Cioè, proprio cadendo nelle nostre mani, Lui ci guarisce l'orecchio, ci fa ascoltare la verità. La verità è che Dio ama e porta su di sé la nostra maledizione, cominciando da quella dei discepoli, che è quella che gli sta più vicina, a quella del mondo intero, perché è uguale per tutti. C'è il mondo dentro di noi e fuori di noi, e siamo in lotta col mondo perché vogliamo le stesse cose. E allora proprio Gesù, dopo aver guarito l'orecchio col suo tocco, ecco, questa guarigione dell'orecchio è ciò che accade vedendo ciò che capita in fondo, vedendo tutta la nostra rapacità che lo prende, e Lui si lascia prendere, si dona. Addirittura dirà: mi concepite. E dice: come contro un brigante usciste con spada e bastoni. Infatti abbiamo letto nel Servo di Yahweh, fu numerato tra i malfattori, cioè uno del numero dei malfattori, un brigante, un ladro. Porta su di sé tutta la nostra maledizione, la maledizione delle spade, dei bastoni, del potere, della violenza. Ogni giorno Lui conviene nel tempio, e non avete steso le mani su di me, ma questa è la vostra ora. È l'ora decisiva, è la vostra ora, è l'ora in cui voi sarete salvati. Perché? Perché nel vostro peccato prendete me, concepite la luce, le tenebre che concepiscono la luce. E qui Gesù viene preso, è oggetto del nostro prendere. Solo che invece di prendere il frutto proibito, prendiamo quello che dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, è la mia vita che vi dono. Là invece il suggerimento era del nemico, che Dio è invidioso e geloso di sé, ci proibisce tutto. Qui dice: prendete, mi consegno nelle mani degli uomini.
Prego. Sì, mi domando, questa è l'ora, no? Questa è l'ora delle tenebre, la vostra ora, ed è l'ora anche in cui Gesù si consegna definitivamente, consegna anche tutta la sua vita. Però in altri passaggi abbiamo visto nel Vangelo, a volte Gesù si sottrae a questa, alla violenza di chi vuole eliminarlo, farlo fuori. E il Vangelo comincia già con questo desiderio, viene concepito già l'eliminazione di Gesù dall'inizio. Però Gesù la evita fino a che non aggiunge l'ora, questa ora. Perché questa ora e non un'altra? Come si fa a capire che questa è l'ora di consegnarsi e non di lottare, no? Come si fa a capire quando vivere la passione, quindi la passività, e quando invece vivere l'attività, l'azione, contro il male, contro l'ingiustizia? Non è sottile e difficile, no, questa, perché poi c'è anche una parte di attività e di lotta contro l'ingiustizia.
E c'è anche, noi fare resistenza e resa. E la nostra vita è giusto resistere al male. Prima di tutto, Gesù non è un masochista, non cercava il male, neanche il Padre Eterno. E la croce non era la sua passione, non voleva andarci in croce. Siamo noi a metterlo. Quando poi lo mettiamo, e dice: adesso è giunta l'ora. Però prima ha cercato di evitarla. E nel frattempo è passato quel tempo giusto come una gestazione perché maturassero i suoi discepoli, cosa che non hanno ancora capito, ma una nuova coscienza che poi capiranno. Quindi per sé il male, quando viene non impedisce il bene, intanto si fa tutto il bene che si può, e poi quando viene l'ora del massimo male è l'ora in cui il male è sconfitto, perché la parola ora vuol dire in termini biblici anche l'ora decisiva della salvezza. E l'ora decisiva della salvezza è quando è il martirio per Luca, ma anche per tutti, cioè la testimonianza di un amore più forte di ogni male. Allora si capisce chi è Dio e chi è l'uomo. E così è vinta la tenebra da questa luce. Quindi tutto il testo anche della passione è un concerto, tenebre e luce, e alla fine le tenebre mangiano la luce, ma sai, quando la tenebra mangia la luce è finita la tenebra, è illuminata.
C'è un tempo per agire e c'è un tempo per patire, il pathos, no? Però sembra quasi che appunto la passione abbia un primato, no? Sull'azione.
Ecco, credo davvero, perché l'amore è passione prima che azione, ma anche noi prima di agire siamo passivi, cioè riceviamo. Poi tutta la realtà per sé non è oggetto di azione, c'è già. Anche la persona non è che è oggetto della tua azione o manipolazione, c'è già, la devi accogliere, sei passivo. Quindi c'è una passività tipica dell'amore che è la massima attività, che è l'accettare l'altro nella sua attività, che è la vita in fondo. Cioè, in altre parole, tutto è dono, anche nella relazione tra padre e figlio. E il dono, stranamente, è perché è anche passivo, cioè in quanto ricevuto come dono. Perché anche se Dio mi fa il dono, come ha fatto ad Adamo, ma Adamo lo vuole rapire, non è più dono, è distrutto. Il dono è dono dove è ricevuto. E ricevere è passività. Siccome nessuno di noi si è fatto da sé, tranne i pochi che si sono fatti, e che tutti abbiamo ricevuto. Il padre stesso riceve l'essere padre dal figlio, se no non sarebbe padre, e viceversa. Allora questa passività è il segno più profondo dell'amore. Tant'è vero che Dio si rivela nella passione, e solo i diavoli lo vogliono rivelare prima della passione. Solo nella passione, che è l'amore, che sa farsi carico di ogni male senza rispondere a questo, si rivela l'amore che è Dio. Quindi questa sera siamo entrati con questa scena alla cesura tra l'attività di Gesù, l'ultima è toccare l'orecchio per guarire, ma in realtà questa scena, toccare l'orecchio per guarircelo, sarà ciò che capita leggendo tutto il seguito del Vangelo. Si aprirà l'orecchio e poi l'occhio per vedere.
Come testi di approfondimento su cui pregare, c'è innanzitutto Luca 4:1-13, che è appunto le tre tentazioni, il riferimento interno a Luca in cui si accenna al potere di Satana, all'ora del male, al ritorno dell'ora delle tenebre che avverrà poi nel brano che abbiamo letto. Isaia 52:13 e poi il 53, che è il cantico del servo che abbiamo pregato all'inizio, dove Gesù, il servo viene associato come malfattore, e così anche Gesù poi nella passione viene collocato e si immedesima, diventa anche lui veramente un malfattore, uno tra gli altri malfattori. Il Deuteronomio 8, che invece racconta le tentazioni del possesso della terra, quindi un altro modo per vedere le tentazioni del potere, tentazione di colui che divide. Poi due brani, Deuteronomio 15 e Levitico 25, che invece raccontano dell'anno giubilare sabbatico, in cui tutti i beni vengono definiti come dono e non quindi come oggetto di rapina, di possesso, mentre nel brano che abbiamo sentito Gesù è fatto lui stesso oggetto di rapina e di aggressione, di possesso. E poi è un altro brano che può essere interessante, il Siracide 24. Come al solito, chi vuole può andare, e gli altri invece restano per un po' di risonanze, qualche domanda, qualche intervento.
Semplice, non è certamente un brano che si impone all'attenzione, ma che invece, se letto con cura, rivela una ricchezza inesauribile. Il discorso delle carte con cui giochiamo la nostra vita, bastoni, le spade, i denari e i cuori, le coppie, chissà perché si associa questa, in effetti anche nel libro che sono in braccio, però il codice da Vinci, no? Associa la coppa, il Graal, quindi alla femminilità, al femminino. In effetti è vero, la coppa simbolica anche della femminilità, dell'amore, sono associazioni interessanti che però ritornano nell'iconografia, nella simbologia. Mistero, fronte al quale ci si copre la bocca. Questi vanno nel Vangelo, si decide, si fanno i giochi, cioè è nell'orto e qui i giochi sono già fatti e quindi Gesù semplicemente vive quello che ha già, la lotta interiore che già è così.
Sì, praticamente anche fin dall'inizio c'era già tutta questa lotta nelle tentazioni. Dopo però non va superata solo una volta, va vissuta nella quotidianità.
Quindi non finisce mai.
Poi dopo c'è l'ora decisiva in cui si gioca anche tutto. Ma questo capita comunque a tutti, in un modo o in un altro. Però è una cosa che si svolge nel tempo.
Quindi non ci si può illudere che una volta fatto un passo poi ormai è fatta, no? Sempre possibile tornare indietro.
O andare avanti imperversando nel peggio, questo è ancora più facile, pensando che sia bene.
Infatti. Mannaggia. Chi io?
Come vedete è un testo così sempre molto attuale che ci fa riflettere tanto sul nostro modo di vivere tutti i rapporti, appunto, denari, coppe, spade, bastoni, rapporti con le cose, con le persone, con noi stessi. E ci fa riflettere molto. E anche e soprattutto, però, senza colpevolizzare, ci fa vedere che c'è uno che davvero apre una via nuova, che è quella che tutti nel profondo desideriamo. Cioè dove questo bacio sia un bacio e dove le cose siano davvero luogo di comunione, non di lotta e di uccisione, dove le persone non siano strumento del potere, del proprio prestigio, perché se non è sotto nessuno da comandare sei nessuno. Quindi è il gioco sempre della nostra vita, ecco. E qui si vede come questo gioco ci fa tutti giocare contro il giusto, il quale però ci sta al gioco, nel senso che non fa quel gioco e non risponde né con il ricevuto di angeli né con il resto, ma risponde con l'amore, anzi risponde guarendo l'orecchio. Credo che è un brano che ci deve drizzare l'orecchio e guarircelo questo un po', almeno con ciò che segue. Poi la parte più bella del testo è la vostra ora, l'ora delle tenebre che concepiscono la luce. Per cui anche tutto il male, e il male realmente è male, non va fatto, tuttavia non riesce a distruggere il mondo, ma non fa altro che compiere in modo mirabile il disegno di Dio. Lui l'avrebbe fatto ugualmente in modo anche migliore, forse, non lo so. Comunque anche il male non vince, anzi diventa luogo di un bene più profondo. Tant'è vero che dopo il peccato l'unica conoscenza di Dio è ormai il perdono. E il peccato massimo è uccidere lui, e lui in quello si dona, quindi si rivela proprio Dio.
Il male è sempre temporaneo, no? È sempre nel tempo, solo il bene può essere eterno, perché Dio è eterno, è l'unico eterno, e il male è semplicemente un passaggio.
Il male non è il principio, è l'antiprincipio, nel senso che distrugge. Principia niente, distrugge qualcosa, che ci vuol poco, ma non può distruggere il principio, viene dopo. E non solo viene dopo, ma stranamente fa il gioco del bene senza saperlo. E dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. Tutto coopera al bene di coloro che amano Dio, tutto. Oppure questo Romani 8,28, l'altro Romani 5,20. E poi Genesi, se ricordate cosa dice Giuseppe ai fratelli, no? Se voi avete pensato di far del male contro di me, lui se ne è servito per compiere un bene, per far vivere un popolo numeroso che siete voi. Genesi 50,20. Così negli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, versetto 27, quando c'è la prima persecuzione, riuniti i cristiani pregano e ricevono seconda volta lo Spirito Santo e dicono: è vero quel che è capitato a Gesù, perché sta capitando anche a noi, che si sono riuniti contro l'unto di Dio, contro Cristo, chi? Ponzio Pilato, i sommi sacerdoti e tutto il popolo, per fare che? Per compiere ciò che la tua mano e il tuo cuore aveva designato che avvenisse. Cioè anche tutto il male non fa altro che compiere alla fine il bene. Questo è un grande mistero. Non per questo dobbiamo fare il male. Il male è male, è talmente male che uccide Dio, uccide i poveri cristi. Però lì si smaschera il male. Prego.
Ecco, volevo chiederti se vuoi commentare anche questo aspetto della, che mi colpisce molto, cioè che Gesù, che viene avvicinato da Giuda, che lo vuole consegnare alle nuovi sacerdoti, gli parla e svela il suo male. Cioè mi colpisce il fatto che gli dice: Giuda, mi tradisci, anticipa. Svela il suo pensiero, svela le sue intenzioni, come se fosse, mi sembrava, il modo in cui si può reagire e difendersi dal male. Cioè lui reagisce, sì, dicendo: guarda che stai facendo, mi stai tradendo, mi stai cacciando, mi stai tradendo. Sì. E Pietro invece impugna la spada e reagisce. E la sua reazione invece è una reazione, il massimo della reazione di Gesù è di svelare il fatto che sta avvenendo qualcosa di male, cioè non solo il dialogo e l'accoglienza, ma anche la denuncia in un certo senso.
Sì. Sì. È vero, sì, che a Giuda gli svela quel che sta facendo, il male che sta facendo. Tu consegni a Pietro: adesso smetti. E agli altri: è la vostra ora, il potere delle tenebre, impadronite di me. Ci sta dicendo il male che stanno facendo, che è il potere di Satana. e quindi lo denuncia, sì, è vero. Però appunto è strano questo, perché alla fine, e sarà quanto vedremo nel seguito del Vangelo, lui davvero sta guarendo l'orecchio, sta facendo ascoltare la parola di verità che ci guarisce dalla menzogna che sta all'origine di tutta la violenza. Che l'uomo non è cattivo, fa solo per incoscienza il male. Ed è importante che dica a Giuda, che lo chiami per nome e lo tratti da amico dicendogli il male, anche a Pietro. Perché non è che gli vuol bene perché per errore, poi dopo siccome è cattivo allora lo... No, sa già che lo fa, però mi sei amico, anzi è chiamato amico da Matteo.
È anche uno svelare, un rivelare l'atteggiamento di Gesù, no? Cioè mette a Giuda l'atteggiamento più tenebroso, quindi nasconde, non dice, traveste il tradimento con un bacio, eccetera. Gesù svela, rivela e parla la verità e annuncia, dice, apertamente quello che invece è nascosto, un atteggiamento di verità, di sincerità, opposto alla menzogna. C'è una cosa che ancora, il discorso dei giusti che devono pagare l'ingiustizia degli ingiusti, no? Abbiamo fatto, alla fine è il giusto, in definitiva, che porta il male, no? Che tu dicevi, è così, questa è la giustizia, questa è la vera giustizia.
Questa è la vera ingiustizia, che svela che cos'è la giustizia, è non fare il male. Il male si fa sempre nell'incoscienza, alla fine uno pensa al suo vantaggio quando fa il male. Nessuno lo farebbe se sapesse che si fa male. In realtà facendo male all'altro fai male a te, cioè non sei umano, perdi la tua dignità. E siccome fa molto freddo, vero, in questa chiesa, voi lo sentite, vero? Allora, vedete che settimana prossima farà più caldo, perché il sole sarà già quello quasi ormai primaverile. E allora concludiamo con Padre Nostro, che oltre il pane quotidiano vi è anche un po' di sole.
Oltre che l'ora delle tenebre, l'ora del freddo.
Sì.
Padre Nostro,
che sei in cielo.
Sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi rimettiamo i nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Buonanotte a tutti.